ai nostri microfoni Giuditta, che si trova anche lei nella striscia, proprio per monitorare anche questa situazione dei medicinali, della sanità dentro la striscia. Pronto Giuditta?
Sì, ciao, buongiorno a tutti, grazie della telefonata.
Grazie a te.
Allora, intanto voglio illustrarvi un attimo qual è la situazione dello Shifa Hospital, l'ospedale pubblico più grande della striscia di Gaza, un ospedale che serve il fabbisogno sanitario della popolazione residente a nord fino al centro della striscia. È un ospedale che ha 700 posti e ieri, facendo il monitoraggio, abbiamo verificato che ad oggi abbiamo 60 o solo 60 posti liberi all'interno della struttura, il che in un momento di così profonda emergenza è un dato che è abbastanza preoccupante, anche perché durante la notte abbiamo avuto un altro centinaio di feriti, e quindi potete bene immaginare che i numeri qui stanno aumentando. E, oltretutto, come sapete, questo assedio che dal 2007 tiene 1.600.000 palestinesi chiusi nella striscia di Gaza impone anche il divieto di rifornimenti medicinali, gasolio e quant'altro. Ecco, il primo argomento che volevo affrontare è proprio quello del gasolio per i generatori. Allo Shifa Hospital abbiamo un'autonomia per i prossimi 10, massimo 15 giorni di gasolio per far funzionare i generatori dell'intero ospedale. Dopodiché sarà il caos completo se non vengono riaperti i border e viene data la possibilità di fare gli adeguati rifornimenti. Cominciano a scarseggiare anche i materiali di monouso, quali guanti, garze e quant'altro, e materiale soprattutto disinfettante, perché nei momenti dell'emergenza anche questo è un aspetto che va tenuto in alta considerazione, proprio per la sicurezza e prevenzione per tutti i pazienti, i feriti e i malati che arrivano all'ospedale. Se pensiamo che il fabbisogno mensile dei farmaci per lo Shifa Hospital è calcolato in una spesa complessiva per 3 milioni di dollari, qui si prevede che subito dopo, durante questa emergenza, ma subito dopo l'emergenza, questi importi andranno sicuramente, queste spese andranno sicuramente ad aumentare. E la domanda ancora una volta che dobbiamo tutti porci come comunità internazionale è: chi pagherà queste spese? Spese sanitarie, spese di ricostruzione, perché qui il target israeliano è stato quello di infrastrutture e edifici del governo di Hamas, per cui sono stati colpiti dagli uffici pubblici, ministeri, perfino una banca islamica. Sono sotto target anche le sedi delle associazioni islamiche, e in aggiunta appunto stanno colpendo le abitazioni civili, stanno ammazzando i bambini per strada. Come sapete, anche in queste ultime ore nuovamente hanno perso purtroppo la vita altri tre bambini, sono stati anche questi ammazzati, alcuni due nel cuore della notte e un altro appunto mentre era per strada. Quindi la situazione qui sta diventando molto molto pesante, e nessuno è in grado di fare delle prospettive. Io vorrei darvi solo alcuni numeri, anche se i numeri dicono tanto o dicono poco. Comunque sì, siamo già più di 1.000 i feriti in tutta la striscia di Gaza, e oramai più di 130 i martiri, di cui 30 appunto sono bambini.
Ecco, ora prego.
Dimmi.
Un'ultima cosa,
in questa situazione devo precisarvi, ieri sera innanzitutto qui all'imbrunire, quindi verso le 5 di sera, calcolate che siamo un'ora avanti, le strade sono deserte. Ieri sono stati lanciati dagli aerei israeliani dei volantini nella zona a nord della striscia di Gaza, nelle Betanun, Betlaia e Jabalia, invitando la cittadinanza ad abbandonare le case e spostarsi in case più sicure, perché quelle sarebbero state oggetti di bombardamenti. Quindi questa è la prima ammissione, se qualcuno avesse bisogno, che si sta sparando, che si intende sparare e colpire le civili abitazioni. Quindi c'è stato un movimento di popolazione, non sono in grado di darvi numeri perché io sono a Gaza City e non mi sono ancora spostata da quest'area, proprio per una ragione anche di sicurezza personale. Ci sono però le famiglie che già si sono mosse dalle loro case e sono state ricoverate nelle tre scuole UNRWA che abbiamo a Betlaia e a Jabalia. Mentre sono appena stata a vedere la scuola UNRWA qui al centro di Gaza City, che sta ospitando circa 2.000 persone, provenienti dalla zona di Beach Camp soprattutto, cioè quelle zone sono state targate appunto dagli israeliani come possibili case, quartieri da attaccare. Quindi qui c'è la situazione che è molto tesa, veramente. Io sono entrata in questa scuola UNRWA, stavano scaricando i materassi appunto per cominciare a preparare per passare la notte, perché questi sono arrivati ieri sera e quindi si sono sistemati alla buona, hanno passato la prima notte un po' così. Adesso per le notti future appunto le scuole UNRWA dovrebbero diventare il punto di riferimento per tante famiglie che sono uscite di casa. Dovrebbero, perché durante l'aggressione piombo fuso è meglio ricordare che anche la scuola UNRWA è stata colpita e ci sono stati morti e feriti. Quindi questo per dirvi che in Gaza, nella striscia di Gaza, oggi come oggi non c'è alcun luogo che può essere definito luogo sicuro. In questo momento io sono seduta proprio fuori dal Beach Hotel, l'hotel che era pieno di giornalisti, che questa notte non è stato direttamente colpito, ma una bomba che è stata fatta scoppiare caduta poco distante ha infranto tutti i vetri dell'albergo, dove questo nel cuore della notte, era circa 1:30 di mattina, dove appunto la gente era coricata. Per fortuna non ci sono stati feriti, grande spavento, grande shock da parte di tutti. Adesso stanno cercando di risistemare alla meglio, raccogliendo quello che e quant'altro è andato distrutto. Quindi questo per dirvi che non ci sono luoghi all'interno di Gaza che possono essere considerati no target per gli israeliani. Questo vale non solo per, come hanno detto fin dall'inizio, vorremmo colpire le infrastrutture e gli edifici governativi, no, si sta colpendo la popolazione, si sta colpendo i bambini, le donne e gli anziani.
Ecco, questo insomma, penso sia importante sottolineare le implicazioni di delle cose che dici, no? Questo aspetto qua, cioè, si fa sempre molta attenzione agli obiettivi militari nel racconto del media mainstream, o magari si citano i morti, no? Tu giustamente ponevi anche l'attenzione a tutto questo livello di infrastrutture e ai feriti, perché bisogna anche pensare a cosa vuol dire ad ogni ondata di aggregazione, di aggressione israeliana, come loro dicono, ridurre l'età della pietra, cioè comunque distruggere e obbligare poi quella popolazione, quel territorio, a impiegare un anno, guardi, due, successivo a ricostruire.
Io vorrei prendere l'opportunità per dire, nella striscia di Gaza ci vengo da quasi 10 anni, io in 10 anni ho visto strade, scuole, impianti di fognatura, pozzi dell'acqua, distrutti, ricostruiti. Ora, il business che sta dietro alla cooperazione internazionale è una cosa che va discussa e presa in considerazione seriamente.